Marte.
E allora, vigilia di Napoli-Genoa, imperativo categorico vincere, le parole di Mazzarri in conferenza e Osimhen verso il forfè, ne parliamo adesso a Marte Sport Live. Allora, buonasera, bentornati a tutti, state ascoltando Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia. Saluto e ringrazio come di consueto Vincenzo Russo, 339-666-9990, questo il numero da comporre per poterci inviare le vostre considerazioni via WhatsApp. La domanda che vi pongo oggi è: domani con il Genoa è imperativo vincere, imperativo categorico ineluttabile, bisogna portare a casa i 3 punti e bisogna farlo per le prossime 3 partite almeno, infilare 3 vittorie di fila sembra una chimera, era un sogno irrealizzabile per il Napoli in questa stagione, davvero incredibile, anche tanto difficile da capire. Abbiamo provato a capirci di più grazie alle parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa oggi a Castelvolturno. Proviamo a scoprire insieme che cosa ne pensa il nostro inviato appunto a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato su Marte, Pasquale.
Buonasera a tutti.
Allora Pasquale, molte polemiche, le polemiche imperversano soprattutto per quel che concerne Victor Osimhen. Oggi è tornato a Castelvolturno, si è sottoposto ai test, quali le ultime novità? Perché pare che vada verso il forfè.
No, non sarà convocato, è sicuro. Osimhen non sarà convocato da Mazzarri per la sfida di domani contro il Genoa, quindi non sarà neanche in panchina. Osimhen domani svolgerà un allenamento personalizzato, l'obiettivo del Napoli chiaramente è averlo contro il Barcellona, quindi non ci sarà contro il Genoa e non sarà neanche in panchina nella sfida di domani pomeriggio, e come dicevi tu, una sfida molto importante.
Allora, ci arrivano già i primi messaggi al nostro numero WhatsApp. Buonasera, sono Sergio d'Arco Felice, un appello a coloro che domani andranno al Maradona: tifate la squadra, incitate Osimhen, non fischiate. Beh, vabbè, ci sarà poco da incitare, da tifare Osimhen, dal momento che non sarà neanche in panchina. Pasquale, come ti sono sembrate le parole di Walter Mazzarri, soprattutto relativamente ai moduli che ha provato e che ha anche messo in campo nelle partite precedenti con il Napoli? Non ha nominato il 4-2-3-1, che è uno dei moduli che ha dato però anche maggiore affidabilità in termini di equilibrio.
Non lo ha nominato perché non credo sia una soluzione del Napoli di partenza. Il 4-2-3-1 lo vediamo insomma quando c'è da recuperare o da sbloccare un risultato, allora il Napoli si mette 4-2-3-1. Di partenza sarà 4-3-3, sarà 4-3-3 domani, e secondo me sarà 4-3-3 spesso in queste ultime 15 partite di campionato. E 4-2-3-1 non credo che il Napoli lo utilizzi dal primo minuto, sarà sempre una soluzione in corso. Io credo che non l'allenatore, ma accadeva anche l'anno scorso, no? Il Napoli nella stagione pre-scudetto si pensava che potesse passare al 4-2-3-1 quando arrivarono Dembélé e Raspadori, poi non è scattato qualcosa con questo modulo, con questa organizzazione tattica, quindi io non penso che si deroghi dal centrocampo a tre.
Proprio a proposito del reparto offensivo, hai nominato Raspadori e Simeone, anche loro, come tutto il resto della squadra, stanno rendendo ben al di sotto delle loro caratteristiche, delle loro potenzialità e di quanto fatto vedere lo scorso anno. Il Napoli ha davvero tanti problemi sotto porta. Mazzarri li ha, diciamo, in un certo qual modo spiegati con una mancanza di lucidità, e ha fatto una distinzione tra il non creare occasioni o lo sprecare appunto sotto porta. Sembra che il problema del Napoli sotto porta sia solo ascrivibile alla mancanza di lucidità, come detto dal tecnico.
La mancanza di lucidità è importante anche nelle scelte, no? A volte invece di concludere si è preferito passare, a volte anziché passare si è preferito concludere, quindi di sicuro c'è un problema di negli ultimi 15 metri nelle scelte offensive, che secondo me ha generato il questo rallentamento, no? Un offensivo del Napoli che da macchina da gol si è trasformata insomma in una squadra che segna poco. Io non credo che Osimhen da solo risolva il problema, perché il Napoli non ha vinto le partite neanche con Osimhen in campo, quando insomma prima che partisse per la Coppa d'Africa. Sicuramente è un fattore però importante, perché ti dà la profondità, l'attacco alla profondità che magari a questa squadra serve, questa squadra manca, e però domani bisogna fare vincere senza Osimhen. Osimhen non c'è, inutile che ne parliamo tanto, bisogna concentrarsi su quelli che ci saranno e devono essere protagonisti, magari cercando insomma di vedere una partita magari diversa, con il Napoli che riesce a comandare un po' meglio il gioco rispetto al passato. Magari vincere anche non al 95esimo, anche se poi penso che per come sia la situazione credo che la squadra metta la firma per vincere anche al 95esimo, scherzi a parte, vedere magari una squadra con una manovra un pochino più convincente, che crei diciamo delle occasioni e sblocchi diciamo il risultato, fermo restando che non sarà facile, perché il Genoa secondo me è una squadra viva, una squadra in forma, anche se è una squadra che secondo me fa molto meglio in casa che in trasferta. Però il Napoli, insomma, l'ha detto Mazzarri pure in conferenza, cioè il Napoli non può permettersi di sbagliare questa sfida di domani con il Genoa. Guai accadisse, insomma, ci sarebbero problemi molto molto gravi. È chiaro che se tu vinci questa partita e poi provi a fare un filotto, quello che è mancato in questo campionato, ti rimetti in carreggiata per una qualificazione europea. È chiaro che l'obiettivo deve essere la qualificazione in Champions, però nel frattempo nel percorso il Napoli dovrebbe diciamo entrare in Europa, perché in questo momento il Napoli è completamente fuori da qualsiasi competizione europea.
E fa anche tanto strano dire questo nel momento in cui il Napoli porta lo scudetto su quelle maglie, uno scudetto tra l'altro conquistato in una maniera indimenticabile. Però pensiamo e torniamo al presente, per quanto non estremamente gratificante, c'è la possibilità, quasi la certezza, di vedere in campo per la prima volta proprio con la maglia del Napoli Traoré. Secondo te partirà dal primo minuto?
Secondo me sì. Magari, come ha detto Mazzarri, c'ha un'ora nelle gambe, credo sia arrivato anche il momento da parte del Napoli di provarlo. Del resto, insomma, se è fuori Zielinski il ruolo è quello, lui giocherà a mezzala sinistra, a mezzala di qualità, e devi provare il giocatore per il quale hai anche escluso Zielinski dalla lista Champions. Quindi domani vedremo a che punto è, il giocatore è forte, lo conosciamo, ce lo ricordiamo, dobbiamo capire a che punto è dal punto di vista della condizione, lo vedremo domani in campo. L'allenamento e il campo sono sempre due indici molto diversi, perché e poi alla fine la partita è quella che ti dà le indicazioni reali sullo stato di forma di un calciatore.
Molto difficile invece vedere dal primo minuto Lindstrom, che Mazzarri vede come vice Kvaratskhelia, ed è proprio in quel ruolo che Lindstrom ha offerto le sue prestazioni migliori.
Sì, no, Lindstrom non credo giochi, l'ho detto Mazzarri, che in questo momento lo vede più alternativa a sinistra di Kvaratskhelia. Chiaro che con l'alternativa a sinistra di Kvaratskhelia lo spazio è ristretto, quindi magari che ne so, nel discorso di diventare un 4-2-3-1 in corso d'opera può magari entrare lui a sinistra se c'entra Quara, ma non credo sia una soluzione che in questo momento il Napoli utilizzi o voglia utilizzare dal primo minuto, quindi vedremo nel corso della partita. Lindstrom è un giocatore in crescita, obiettivamente ha fatto bene a sinistra un paio di partite, sembra insomma trovarsi a suo agio, però se c'è come concorrente Kvaratskhelia è un po' complicato, insomma, poi partire titolare.
Il Napoli ha la rosa quasi al completo, manca Osimhen come hai preannunciato pochi istanti fa, manca Juan Jesus per squalifica. Proviamo ad immaginare la formazione che Mazzarri domani farà scendere in campo dal primo minuto.
Io credo giochi Meretto, torni Meretto in campo con Di Lorenzo, Rachmani, Nathan Østigard, io te lo lascio qui il ballottaggio. Poi a centrocampo Anguissalo, Botka e appunto Traoré, e davanti Politano, Simeone e Kvaratskhelia.
Secondo te il puntare sui nuovi, che poi in questo caso figurano, cioè diciamo sono corrispondenti al solo Traoré fondamentalmente, Nathan che però è un acquisto estivo, quanto può giovare ad una squadra che effettivamente sembra aver perso quella verve, quella convinzione e quelle certezze sulle ali delle quali volava davvero l'anno scorso?
Non è importante, anche se poi domani di noi ne parte uno,
infatti,
gli altri sono in panchina. Secondo me è importante tentare insomma sui nuovi che magari anche mentalmente non c'hanno le scorie che questo gruppo si sta portando dietro, perché obiettivamente questo campionato lo ha fallito, perché dal primo è scivolato al nono posto. È importante anche quindi come soluzioni alternative, cioè Ngong è un'alternativa importante, anche segnato col Verona. Lindstrom, come abbiamo già parlato, è un giocatore importante che ti può dare qualcosa, quindi secondo me sì, è importante, è giusto puntare sugli elementi nuovi.
Ieri la Gazzetta parlava di rivoluzione in casa Napoli in estate qualora non si approdasse alla zona Champions. Che cosa ne pensi? Ce lo chiede Francesco al 339-666-9990.
Io credo che senza Champions, soprattutto, vero che però avresti, diciamo, come tutti diciamo dicono, in realtà l'ha detto proprio il presidente Laurentiis, avresti i soldi e la cessione di Osimhen. Io credo insomma che possano cambiare diverse cose senza Champions, senza Europa, perché magari qualche giocatore che hai può avere velleità di voler giocarla alla Champions e quindi potrebbe chiedere di andare via, e poi devi quindi costruire, dovresti un po' fare tabula rasa e resettare, con la consapevolezza che sul mercato senza Europa o senza Champions alcuni giocatori poi preferiscono non venire, quindi per questo è un'eventualità che il Napoli dovrebbe provare, al di là insomma dell'impatto economico della Champions sui conti del club, deve provare ad evitare.
Eh beh sì, come darti torto. In chiusura, Pasquale, più ottimista o più pessimista per domani e anche in ottica dell'immediato futuro per il trittico di partite che dovrebbe il Napoli portare a casa?
No, non sono né ottimista né pessimista, cioè provo a essere realista. Io credo che una squadra che voglia andare in Europa debba necessariamente battere il Genoa in casa e debba avere una continuità dei risultati. Quindi credo che questo sia l'aspetto, come dire, il mese decisivo per tastare davvero insomma le capacità di recupero del Napoli, altrimenti secondo me poi diventa complicato e devi poi solo gestire fino alla fine. Queste tre partite secondo me ti possono dire tanto sulla possibilità di rientrare in zona Europa.
Ti ringraziamo Pasquale, ti leggiamo
ciao,
domani sulla Repubblica.
Ciao.
Grazie a Pasquale Tina, ovviamente ci aggiornerà anche domani su tutte le notizie, l'ultima ora prima del match Napoli-Genoa, che tra l'altro Radio Marte seguirà per voi lungo tutta la sua durata a partire dalle 12 con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, poi dalle 14 saremo io e Gianluca Gifuni in studio con Dario Sarnataro con i suoi contributi dallo stadio Diego Armando Maradona. Davvero saranno delle ore ricchissime di contenuti, di ospiti, insomma, quindi seguiteci nel frattempo. 339-666-9990, questo è il numero a cui inviare tutte le vostre considerazioni e soprattutto più ottimisti o più pessimisti riguardo la partita di domani contro il Genoa di Gilardino. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live tiro al bersaglio, sono le 20:17, ovviamente stiamo parlando di Napoli-Genoa, proviamo ad introdurci in questa partita che è fondamentale per il prosieguo del cammino degli azzurri in campionato. Occorre necessariamente vincere, lo dicevamo, e in tanti ci state scrivendo al 339-666-9990 che non siete particolarmente ottimisti sulla partita di domani perché non avete ovviamente riscontri positivi dal Napoli nelle ultime uscite, in realtà qualcuno parla di stagione fallimentare. Vediamo che cosa ne pensano i nostri prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte al collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Ciao Salvatore.
Ciao Manuela, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori.
E do il bentornato su Marte anche a mister Simone Tiribocchi. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora mister, una domanda subito per te. Mazzarri ha parlato di tre moduli collaudati per il Napoli che sono il 3-4-3, il 4-3-3 e il 3-5-2, ha escluso il 4-2-3-1 che pure ha dato tanto equilibrio, ma il Napoli secondo lei in quale formazione, con quale modulo si schiera con maggiore efficacia e riesce poi ad imporre in qualche modo il suo gioco?
Ma è una domanda difficile, no? Perché io poi credo sia più che quando si parla di grandi campioni, di ottimi calciatori, più che i numeri, l'interpretazione, il coraggio e lo stato di forma. La Supercoppa l'ha fatta bene anche col 3-4-3, il 4-2-3-1 è vero, aveva dato grandi garanzie. Mazzarri da sempre fa il 3-5-2, 4-3. La stagione era partita così, quindi credo che sia l'interpretazione che possa fare la differenza e sotto certi punti di vista secondo me a Milano qualcosina si è visto di interpretazione, poi dopo mancano un po' i risultati in questo momento. Naturalmente quando ti mancano giocatori fondamentali come Osimhen per lungo tempo, questo alla fine si sente, c'è poco da fare.
Salvatore, subito la tua domanda per mister Tiribocchi.
Sì, volevo chiedere al mister se secondo lui, insomma, considerando che in questo momento il Napoli ha bisogno di qualità e considerando che Zielinski un po' ai margini del progetto tecnico, comunque ci finirà progressivamente considerando il suo futuro, se secondo lui l'idea magari di arritrare Lindstrom come mezzala, diciamo, con propensione molto più offensiva, possa essere un'idea percorribile.
Bisognerebbe vederlo durante l'allenamento, comunque noi quest'anno non siamo riusciti a vederlo con continuità. A me sembra un ragazzo un po' spaesato in alcuni momenti, è un'ala e secondo me deve essere vicino alla linea laterale, deve giocare vicino alla linea per poter prendere l'ampiezza, sfruttare la velocità. È un giocatore che secondo me punta molto sull'aspetto fisico, ha dimostrato poco, forse gli è stata data poca fiducia. Io non credo che per le caratteristiche che ha possa fare quel ruolo di mezzala, perché è un giocatore che è vero, può attaccare anche lo spazio, ma lo fa sempre in direzione da esterno e poi quando ha la palla non è un giocatore che sa fare anche la giocata. A me sembra la classica ala destra.
Chiarissimo. Per quanto riguarda, mister, sempre da lei, per quanto riguarda la penuria in fase realizzativa del Napoli, si sono battuti record che rimanevano inalterati dalla fine degli anni 70, no? 5 trasferte consecutive senza gol, in 11 partite con Mazzarri in Serie A, 8 gol segnati, ben 11 subiti, ma Mazzarri ha detto che la responsabilità, la causa, diciamo, non è la mancata creazione di occasioni da gol, quanto magari una mancanza di lucidità sotto porta. Secondo lei è questa l'unica spiegazione? E soprattutto come si fa ad ovviare questo problema? Perché se poi non si segna è normale che non si riescano a racimolare i punti.
Certo. Allora, diciamo che guardando le partite del Napoli si può passare un po' dalla sfortuna, dall'imprecisione, dall'assenza di Osimhen, che è l'attaccante principe, quindi ci sono varie cause, no? Quando poi i numeri vengono un po' a mancare, poi è stato provato all'inizio Raspadori per poi alternarlo con Simeone nell'assenza di Osimhen, senza avere poi i frutti sperati, anche se devo dire poi l'ultima partita è il doppio palo, un po' va dalla parte della sfortuna, però mancano i gol che sicuramente l'anno scorso hanno un po' fatto fare la differenza alla formazione del Napoli. Mancano i gol degli esterni, perché Politano è partito forte, ha fatto qualche gol l'anno scorso, Kvaratskhelia insieme a Osimhen hanno fatto tantissimi gol in due per compensare un po' questo. Non c'è Zielinski che qualche gol lo fa in campionato, quindi sicuramente manca proprio il concetto dei numeri in questo momento. Non è che non crea i giocatori che devono fare la differenza in questo momento, in quest'anno non hanno reso. Io poi sul discorso Mazzarri, se andiamo a vedere ancora il discorso numeri, il cambio non è stato efficace. Se invece si vuole andare a vedere un clima più disteso a Napoli, che magari invece con Garcia si era un po' irrigidito, allora il cambio ha funzionato.
Sì, diciamo che c'erano tantissimi problemi sia a livello, diciamo, di gioco, ma anche e soprattutto a livello di spogliatoio con Garcia. Questo non sembra essere il caso con Walter Mazzarri, però sicuramente, Salvatore, ci sono tantissimi problemi. Il primo riguarda la gestione di Victor Osimhen, il quale domani non sarà convocato, quindi ci sarà ancora una partita del Napoli senza il suo bomber.
Guarda Manuela, io non so più francamente, insomma, in che modo commentare questo tipo di gestione, perché ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori. Osimhen sta collezionando dei comportamenti che io credo poco abbiano a che fare col professionismo, e mi sorprendo che la società glieli stia permettendo. Mi dà l'idea di un rapporto che si trascina alla fine della stagione per essere interrotto, perché altrimenti non si spiega questo tipo di lassismo nei confronti dell'attaccante, che in pratica fa un po' quello che gli pare. Se ripercorriamo l'inizio dell'anno, veramente ce ne sono di ogni tipo, a partire dalla contestazione pubblica di un cambio dell'allenatore, il caso TikTok, le parole del suo agente, gli insulti che ha rivolto all'agente di Kvaratskhelia pubblicamente sui social, il ritiro del pallone d'oro africano il giorno prima di una partita di Champions League. Quindi ce ne sono un po' di ogni tipo, francamente credo
cioè parlarne io non so a cosa ci porti. Di fatto il Napoli, io mi auguro domani non incontri difficoltà nel battere il Genoa, perché altrimenti bisognerebbe anche riflettere un attimo sull'opportunità di avervi concesso questi giorni in più per rientrare dall'Africa, che a mio modo di vedere insomma forse non erano così necessari.
Ebbene, in effetti tantissime le partite in cui il Napoli ha dovuto fare a meno di Osimhen, tra l'altro dopo avergli riconosciuto un rinnovo che è propedeutico alla cessione a giugno, come dichiarato da ambo le parti. Mister, torno da te perché poi ti lascio andare. Insomma, al Napoli aspettano tre partite di fondamentale importanza sulla carta abbordabili: quella di domani contro il Genoa, quella di domenica 25 sempre alle ore 15 in trasferta contro il Cagliari e poi quella di mercoledì 28 contro il Sassuolo. Tre vittorie possibili, ma secondo te realisticamente quanto sono concretamente abbordabili per un Napoli che è comunque in crisi?
Ma non sono abbordabili, sono partite molto complicate, perché come ho detto prima, controinterpretazione come le affronti non è l'avversario che può fare la differenza. Il Napoli l'anno scorso lo ha dimostrato, è proprio come scende in campo, come si allena, come va a produrre gioco. Io credo che sono partite complicate, che naturalmente il Napoli può vincere, però se torniamo al discorso di prima di Osimhen, che effettivamente quest'anno un po' ha lanciato qualche frecciata all'ultimo, è quella che è di passaggio per poi andare via, e non mi fa pensare a un clima molto rilassato, soprattutto se vai a fallire la prossima, perché poi il Napoli, si dice spesso, devi pensare partita dopo partita, soprattutto adesso, perché questa è una scelta forte, quella di Mazzarri, che ha fatto questa settimana, deve essere aiutato dai risultati, sicuramente si porta la squadra dalla sua parte, se però non è aiutato dai risultati secondo me diventa un problema un po' per tutti, quindi la prima partita proprio col Genoa, questa partita diventa la fondamentale per le altre due.
Potrebbe essere una partita a spartiacque per il Napoli per ricominciare, eventualmente si vincesse, ricominciare una scalata verso la zona Champions.
Si parte da delle vittorie. Il Genoa è una squadra che anche in trasferta ha fatto bene, rognosa, che non fa un gran calcio, però ha giocatori molto esperti, ha giocatori anche di qualità, soprattutto davanti. Quindi è una partita difficile, che però sono quelle partite che sì, possono darti qualcosa in più per le altre partite.
Speriamo bene. Allora ti ringraziamo mister Tiribocchi, ti auguriamo buon lavoro e ovviamente ci risentiremo poi nelle prossime settimane qui.
Grazie
su Marte.
A voi, buona serata.
Allora Salvatore, torno da te, perché è importante vincere, è importante portare a casa i tre punti, ma c'è anche una piazza che nonostante la delusione continua a sostenere la squadra. Domani saranno in 50.000, Mazzarri è molto felice di questo, chiaramente nuovo appello da parte del mister ai tifosi: sosteneteci per tutti i 95 minuti. Quanto può essere importante questo e quanto la piazza dovrebbe essere risarcita moralmente, diciamo, da una bella vittoria del Napoli dopo una stagione così deludente?
Sicuramente un atteggiamento lodevole, che fai benissimo a sottolineare, a mio avviso, perché in questo momento la squadra non sta esprimendo un calcio né convincente sul piano del gioco né su quello dei risultati, quindi il fatto che la gente continui a sostenere la squadra credo sia un bellissimo segnale, e credo che sia dovuto in particolare al fatto che comunque c'è un profondo legame d'affetto nei confronti di Mazzarri e nei confronti di una squadra che ha portato il terzo scudetto, quindi è anche giusto che ci sia questo tipo di riconoscenza, però bisogna avere anche la lucidità di criticare un presente che obiettivamente ci racconta di giocatori che stanno performando molto al di sotto delle proprie possibilità, e noi poi ne abbiamo sempre parlato sulle frequenze di Radio Marte, di quanto in effetti il cambio d'allenatore non fosse il reale problema del Napoli, non sarebbe stato la soluzione a nulla, insomma, perché il problema è altrove e io lo individuo in particolare nei calciatori che scendono in campo al netto delle scelte societarie. Quindi è chiaro che è molto bello che i napoletani siano vicino alla squadra, ma è il momento, insomma, che la squadra trovi anche proprio nei singoli, nelle individualità, che
possano far gruppo per uscire da questa situazione, perché ci può stare che magari il Napoli non rivinca lo scudetto, non va bene però insomma che scivoli così lontano dalla zona valida per un piazzamento in Champions.
Proprio a proposito dei singoli, l'ultima domanda per te, potrebbe essere la partita di Giovanni Simeone, che tra l'altro è un ex Genoa e ha iniziato la sua lunga esperienza in Italia proprio dal Genoa nella stagione 2016-2017.
Sì, è probabile perché io credo che il Napoli in qualche modo sarà costretto a fare un gioco che preveda molto di più magari dei cross al centro, perché il Genoa è molto compatto, quindi sarà difficile poi arrivare a ridosso dell'area di rigore con il fraseggio. È molto più probabile che invece magari si cercherà di imbeccare o i terzini o anche gli esterni d'attacco per dei cross dalla tre quarti, quindi questo tipo di situazione può giovare a Simeone. Tuttavia anche lui non ha attraversato un momento di prolificità importante come invece era stato magari l'anno scorso, quando pure si è provato a sostituire Osimhen. Di fatto lui, come tanti altri, sono chiamati a dare qualche risposta più convincente, più di presenza, ecco. Io mi auguro possa essere la sua partita, perché è evidente che tipo di impegno, di professionismo, di legame con la piazza e quanto senta proprio la causa, nonostante non sia un titolare designato e probabilmente non lo sarà mai finché rimarrà a Napoli, però insomma è il caso poi di dare qualcosa in più.
Ti ringraziamo Salvatore per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Io vado a leggere subito qualche vostro messaggio prima di andare in pubblicità. Arrivatoci al 339-666-9990. Gianni da Milano, che salutiamo, dice: buonasera Emanuela, la vorrei mettere così: se non si dovesse vincere con Genoa, Cagliari e Sassuolo, è meglio che non pensiamo al quarto posto. In effetti, come darti torto Gianni, perché queste sono le tre partite che potrebbero avviare una rinascita, diciamo, almeno a livello di risultati da parte del Napoli, una rinascita essenziale, fondamentale, senza la quale il Napoli davvero dovrebbe poi abbandonare il sogno quarto posto. Come si può essere fiduciosi con un allenatore del genere, confuso e confusionario, che non ha saputo dare un gioco ed un'anima alla squadra, giocatori che hanno la testa altrove come Zielinski o Osimhen? Questa è una stagione fallimentare che non vedo l'ora che finisca, sperando di sbagliare il meno possibile l'anno prossimo. L'Europa resta un miraggio. Così Antonio, dopo questo tuo messaggio lo sottoporrò all'attenzione del nostro prossimo ospite subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Come promesso, giusto qualche istante di pubblicità e siamo tornati da voi. 339-666-9990, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e a quel numero dovete inviarci i vostri WhatsApp, come sta facendo anche il nostro amico Massimo, che dice: ciao Radio Marte, per domani sono ottimista solo per Gilardino, domani si giocherà una bella fetta di probabilità di essere il prossimo allenatore del Napoli. E insomma sì, Gilardino, uno dei nomi che hanno cominciato a girare in orbita Napoli, ma sono davvero tantissimi. Qualcuno aveva paventato addirittura il nome di Klopp, insiste, rimane caldo il nome di Conte, che tra l'altro nelle scorse giornate ha rilasciato una lunga intervista al The Telegraph nella quale dice appunto di sentirsi pronto per tornare a vincere. Avrà ripetuto il verbo vincere e il sostantivo vittoria, penso centinaia di volte lungo quell'intervista. Questo già fa capire insomma l'atteggiamento del tecnico, che De Laurentiis ha provato a corteggiare, a portare all'ombra del Vesuvio già in questa stagione per il post Garcia, purtroppo senza esito. E adesso insomma poi è arrivato Mazzarri, abbiamo visto la situazione non è certamente migliorata a livello di rendimento della squadra. Mentre il nostro Vincenzo Russo prova a ricontattare l'ospite, Saluto Tino che ovviamente ci promette che domani ci seguirà nella nostra lunghissima diretta, chiaramente per seguire la partita, ma una diretta che inizierà alle 12 con chiaramente Marte Sport Show con Peppe Iannicelli e poi proseguirà fino al post partita con voi, con i vostri commenti, con le vostre telefonate da casa. La soluzione secondo Tino è ricominciare cercando di creare un ciclo, quindi un progetto ad ampio respiro e una tolleranza importante da parte dei tifosi. Invece poi c'è un altro nostro amico, Gennaro da Portici, che dice: buonasera, una domanda forse stupida, il Napoli ha rinnovato il contratto ad Osimhen per poi rivenderlo, ma se nessuno se lo compra, oppure se arriva una squadra che gioca a ribasso proprio in virtù del fatto che il Napoli si deve liberare di questo giocatore, anche considerando che quest'anno è stato davvero quasi fallimentare per la squadra e per il giocatore stesso. Gennaro, il tuo quesito è importante, interessante, perché fondamentalmente sì, il Napoli era evidente che avesse rinnovato il contratto a Victor Osimhen solo per poi poterlo cedere ad una cifra congrua. Ricordiamo che l'anno scorso il prezzo fissato per il cartellino del calciatore, più che l'anno scorso, questa estate, quindi praticamente 7 mesi fa, era di 200 milioni di euro. Adesso ovviamente, dopo una stagione così brutta, così fallimentare, anche in cui lo stesso Osimhen non ha reso secondo le aspettative, chiaramente il Napoli si è cautelato, e questa operazione non è sbagliata, per quanto mi riguarda, anzi è un'operazione molto giusta. Quello che io personalmente non trovo assolutamente giusto è che il calciatore sia così insoddisfatto e sia così apparentemente molto nervoso nei confronti della società. Sembra più che della società, sembra proprio una realtà che non gli appartiene già più, sembra con la testa altrove. I tanti permessi per la Nigeria, per situazioni familiari, insomma per andarsi a curare lì nel momento in cui si è infortunato, confermano che non c'è questa grandissima condivisione di intenti al momento tra la squadra e Victor Osimhen. La cosa dispiace tantissimo, anche perché Osimhen è e resterà nei nostri cuori per aver firmato, messo una firma, un sigillo allo scudetto, con prestazioni eccezionali e con gol veramente continui con il Napoli dell'anno scorso, con Luciano Spalletti. Però insomma, questo non lo affranca dalle critiche nel momento in cui quest'anno sta rendendo davvero molto al di sotto delle aspettative, ma anche dei suoi standard. Vediamo che cosa ne pensa il nostro prossimo ospite. Do il bentornato su Marte alla firma del Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao Salvatore.
Ciao Manuela, buonasera a te, a tutti i radio e telespettatori.
Allora Salvatore, qui al nostro numero WhatsApp stanno arrivando tantissimi messaggi di tifosi particolarmente delusi nei confronti di Victor Osimhen, il quale domani va verso il forfè, non sarà convocato neanche, e poi un travagliatissimo ritorno dalla Nigeria. Ma che cosa ne pensi? Cosa sta succedendo? E si può tollerare un atteggiamento anche un po' leggero, che sembra almeno apparentemente leggero, da parte del calciatore?
Consentimi di non stupirmi più davanti a quello che ormai succede con Victor Osimhen. Lo sai bene come la penso, è un calciatore che quest'anno ha fatto il figlio unico capriccioso, perché aveva il coltello dalla parte del manico, perché doveva rinnovare, perché comunque De Laurentiis voleva capitalizzare al massimo la sua cessione, perché il ragazzo si sarebbe anche potuto liberare a parametro zero, ed invece Aurelio De Laurentiis è riuscito a bloccarlo, a mettere un punto su quelli che erano stati continui appuntamenti tra lui e il procuratore del calciatore, e oggi Victor Osimhen si sente in diritto anche di infastidirsi per le critiche ricevute per il suo rientro a Napoli. Cioè, lui che manca ormai da prima di Natale, da molto prima di Natale, è tornato 3 giorni dopo Carnevale, si infastidisce che qualcuno lo critica. Ha saltato 8 partite, ne salterà 9, Napoli sappiamo quante difficoltà in fase rieducativa, però a quanto pare, ti ascoltavo prima, lui si sente avulso da quella che è tutta la questione Napoli. Mi dispiace, sicuramente ha messo una grande firma sullo scudetto, però così non è da professionisti, mi spiace.
No, ma davvero, anche perché noi siamo particolarmente critici, no? Come giusto che sia, dal momento che facciamo questo lavoro e non andiamo a perdere tempo, insomma, a raccontare realtà distanti da ciò che vediamo tutti i giorni. Ma critichiamo giustamente i calciatori che in campo magari non riescono a dare il massimo, critichiamo gli allenatori che si sono avvicendati lungo questa stagione travagliata. Non vedo per quale motivo dovremmo applaudire ad una gestione del calciatore di punta del Napoli, quello su cui poi sono puntati gli occhi di tutto il mondo, che è appunto Victor Osimhen, che quest'anno sinceramente ha avuto un atteggiamento in più circostanze rivedibile, quantomeno.
Assolutamente sì, non è condivisibile dall'inizio, poi ci sono stati vari step che hanno evidenziato, no, il nervosismo, le decisioni, la volontà, le scelte anche da parte della proprietà di accontentarlo in tutto e per tutto, dimenticando che a prescindere dal dio denaro lui è un grande attaccante, e se si vogliono raggiungere determinati obiettivi bisogna che si vincano le partite, e senza segnare non ci riesci. Con lui hai qualche possibilità in più, perché non segnare per 5 partite consecutive in trasferta è un problema.
Ebbè,
è un problema, lo dicevo stesso Mazzarri oggi, no? Vedere che nel secondo tempo della sfida con il Milan, nonostante abbia messo tanti attaccanti, si sia tirato una sola volta in porta, e poi c'è stato quel colpo di tacco di Simic che è finito sul palo, per il resto il vuoto. Quindi è un giocatore che serve come il pane, che viene pagato a peso d'oro, perché guadagna al mese quello che guadagna in un anno Kvara, un esatto. Kvara che comunque è infastidito da certi comportamenti da parte della proprietà. È inutile che De Laurentiis ci venga a dire no, perché il clan di Kvara ha detto no, ci vediamo, il ragazzo sta bene, ci vediamo a fine anno. Non credo che si possa gestire un calciatore in questa maniera, però è stato fatto, questa è la dimostrazione che comunque il club non riesce ad organizzarsi a livello societario, e quindi permette ad un calciatore che si sente più forte di Maradona, perché comunque Diego aveva dei comportamenti anarchici, ma era il dio del calcio. Osimhen, per diventare il dio del calcio, deve vivere altre 3 vite.
Diciamo che sei stato abbastanza chiaro ed incisivo. Ti voglio girare la riflessione di un nostro ascoltatore, Antonio, che non è fiducioso ovviamente nei confronti del Napoli, neanche per ciò che concerne la partita di domani contro il Genoa. Definisce Mazzarri un allenatore confuso e confusionario, che non ha saputo dare né gioco e né anima alla squadra, ma non risparmia dalle critiche anche i calciatori che hanno la testa altrove, ovviamente fra i nomi di Zielinski ed Osimhen su tutti. E parla di stagione fallimentare. Ti senti di confermare quanto detto dal nostro ascoltatore Antonio, oppure secondo te è una visione un po' catastrofica, soprattutto sulla gestione Mazzarri?
Allora, 20 punti, 7 punti dalla Champions, a 20 non mi ricordo quanti punti dalla prima in classifica, una squadra campione d'Italia uscita dalla Coppa Italia per 4-0 contro il Frosinone, che molto probabilmente sarà una delle 3 squadre che retrocederà in B. Mi sembra un poco a dir poco fallimentare, però se riesci comunque in queste 15 partite, quindi con 45 punti a disposizione, ad avere una media di 2.2, ad inanellare comunque un ciclo di vittorie, io do ragione a Mazzarri, questi sono forti. Domani si chiama Genoa, ma non è perché si chiama Genoa non ti mette in difficoltà, anzi la squadra che con Gilardino difende meglio in Serie A e che ti riesce a far male con Gudmundsson, sì. A calciatori che hanno tanta Malinowski, hanno tanta qualità, e quindi bisogna fare molta ma molta attenzione. Mazzarri lo sa, lo ha detto ai suoi, lo ha detto in conferenza stampa, lo ha detto agli amici, quindi è una partita molto delicata che può segnare ancora di più questa stagione, alla vigilia poi, Emanuela, della partita col Barcellona, perché ricordiamo che oggi l'Italia nel ranking UEFA, grazie ai risultati della Roma, del Milan e della Lazio è riuscita comunque a prendersi il primo posto del ranking UEFA, quindi spetta all'Italia in questo momento, alla Serie A, dare la quinta squadra in Champions, quindi ragione in più per il Napoli per riuscire comunque a fare punti in campionato e soprattutto a far punti in Champions League, perché non dimentichiamo che c'è il mondiale per club che pronti via ti dà 100 milioni di euro nel 2025, per un club che è a conduzione familiare, non ha delle superpotenze alle spalle, sono tanti soldi.
Insomma, davvero due obiettivi di fondamentale importanza da raggiungere, non solo per la stagione in corso, ma soprattutto per il futuro del club azzurro. Speriamo, insomma,
no,
che
per rimediare, Emanuela, sì. devi rimediare a quello che è stato il fallimento della prima parte della stagione, dove diciamo della parte iniziale della stagione, con la scelta di Garcia, con la scelta della preparazione, con la scelta di mandarlo via tardi, molto probabilmente con la scelta di prendere Mazzarri, che comunque ha fatto quel che poteva, in piena emergenza, con la scelta di gestire male Osimhen, con la scelta di gestire male il rinnovo di Zielinski, con la scelta di gestire male il rinnovo di Kvara. Quindi ci sono state tante concause che hanno portato a quello che oggi è il Napoli, che è in piena crisi e in difficoltà, che se non vince domani col Genoa sarà ancora più nei guai, perché comunque mi devi dire quale partite vuoi vincere, perché se non vinci col Genoa, Cagliari e Sassuolo, poi a marzo arriva Juventus, Torino, Inter e Atalanta. Ragazzi,
infatti è un marzo di fuoco, insomma, quindi speriamo, anzi è necessario ed è improrogabile che il Napoli porti a casa tre vittorie, altrimenti davvero poi la speranza a quarto posto diventa chimerica.
Ma anche quinto,
Anche quinto, infatti. Tra l'altro adesso il Bologna e l'Atalanta sono a pari punti, ovviamente l'Atalanta ha una partita da recuperare, vabbè, vedremo.
Diciamo che come dice Mazzari, ce l'ha in casa. L'Atalanta deve recuperare con l'Inter, che di questi tempi non fa regali, e quindi qualcosa puoi recuperare, però devi pensare prima a vincere tu e poi a vedere che le altre non vincano.
Esatto, così. Ti ringraziamo, Salvatore, per essere stato con noi, ti leggiamo
grazie
domani su Roma.
Buona serata.
Grazie a Salvatore Caiazza. 339-666-9990, ci state scrivendo davvero in tantissimi, vi ringrazio, spero di potervi leggere tutti subito dopo la pubblicità, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:49, al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e abbiamo due ospiti d'eccezione, di cui uno un tifoso illustrissimo del Napoli. Diamo il bentornato su Marte al dottor Luigi De Magistris.
Buonasera, eccomi.
Buonasera a lei, e poi diamo il bentornato su Marte anche al collega Mirko Calemme di Diario AS.
Ciao, buonasera a tutti voi, buonasera al sindaco, che ho avuto il piacere di intervistare qualche anno fa per AS proprio, quindi piacere di trovarvi.
Grazie.
Un gradito rincontro. E allora, sindaco De Magistris, io la chiamo così perché nel nostro immaginario è sempre il...
Dopo un decennio.
Esatto, esatto. Esatto. Allora, dottor De Magistris, il Napoli veramente molto ma molto deludente di quest'anno, ben 25 punti di ritardo sulla capolista Inter, ma quel che più conta attualmente 7 punti di ritardo dalla quarta posizione, l'Atalanta. Qual è il suo stato d'animo nei confronti di un Napoli così imprevedibilmente debole quest'anno?
Ma certo, il rammarico innanzitutto è aver rotto un giocattolo che l'anno scorso era stato perfetto. Non si poteva continuare nella perfezione, ovviamente, per una serie di motivi, però il crollo è stato veramente eccessivo. C'è un fatto di testa sicuramente, di concentrazioni, motivazioni, paure, un fatto nervoso, ma anche di tattica. Poi questo doppio cambio Garcia Mazzarri, la preparazione atletica, è cambiata poi tutta un po' la struttura del Napoli, perché è andato via l'allenatore, Giuntoli, altri collaboratori, però francamente con una squadra così forte, perché sulla carta rimane una delle squadre più forti del campionato, se non all'inizio probabilmente era anche la più forte, vederla arrancare in questo modo, giocare solamente pezzoni di partita, fa male, devo dire.
Molto male. Quanta fiducia ha nella possibilità che il Napoli possa agguantare il quarto posto, a cominciare già da una vittoria indispensabile domani contro il Genoa?
Ma guarda, guardi, dipende dal Napoli. Cioè, io penso questo, infatti mi fa un po' sorridere e mi fa tanta amarezza quando sento, si dice, ma quelli non c'è le motivazioni giuste. No, questi sono professionisti, sono ben pagati, soprattutto hanno lo scudetto sul petto. Cioè, penso il Napoli deve entrare in campo con la consapevolezza di essere il Napoli. Cioè, se il Napoli entra con questa consapevolezza, Mazzarri mette un po' più di coraggio e si ricorda comunque che il Napoli, e non è una squadra che deve lottare per non retrocedere, ce la può fare. Certo, le altre squadre, l'Atalanta è più tonica, la Roma, per esempio, il cambio di allenatore è andata bene, perché ho visto pure il primo tempo con l'Inter, insomma, la squadra che è più motivata. È difficile, però secondo me il Napoli ha tutte le caratteristiche per potercela fare, e poi bisogna vedere Osimhen se inizia a giocare un po' quest'anno col Napoli, perché quello potrebbe essere sicuramente un vantaggio nella parte finale.
Mirko, la tua domanda per Luigi De Magistris.
Inevitabile, perché citavo l'intervista che abbiamo fatto prima, già parlavamo di futuro del allora San Paolo, oggi dico purtroppo Maradona perché Diego non c'è più. Che idea si è fatto Luigi De Magistris del futuro dello stadio? Perché è vero che se ne parla da tanti anni, però mai come stavolta c'è un'occasione. Gli europei e il Napoli non può restare fuori dalle cinque città coinvolte, sarebbe uno smacco storico, quindi qualcosa deve accadere. Cosa accadrà?
Ma la situazione è semplice e complessa allo stesso modo. Lo stadio Maradona, grazie alle universiadi che portammo a Napoli, è stato nettamente migliorato e si è consentito di poter partecipare alle competizioni UEFA. Ha bisogno di lavori sui quali io mi concentrerei, e qui l'amministrazione comunale e regionale possono dare una grande mano, quindi mettere innanzitutto non tanto in sicurezza ma in maggiore efficientamento il Maradona. Poi c'è il tema di un eventuale nuovo stadio, ma qua andiamo nel futuribile, nel senso che ci vorrebbe qualcuno che fa un progetto, la società Calcio Napoli, i soldi, quindi allo Stato sono parole. E poi c'è l'altro tema, lo status giuridico dello stadio, cioè rimane uno stadio in convenzione, cioè stadio del comune, del popolo, della città, che viene affidato in condizioni ovviamente che siano soddisfacenti per la società Calcio Napoli, oppure passare a una concessione di un secolo, praticamente 99 anni, oppure una vendita, e qua dipende molto dall'amministrazione comunale e anche dalla società. Alla fine, se vuole, la mia previsione rimane così, cioè nel senso rimarrà una convenzione, quindi mi concentrerei a migliorare le cose che ancora si devono migliorare al Maradona.
Sindaco, i nostri ascoltatori, uno in particolare Marco da Secondigliano, le chiede come mai durante i suoi due mandati non sono stati fatte opere, diciamo, di rifacimento dello stadio, lo stadio nuovo come era stato promesso ad inizio primo mandato. Quali sono state realmente le difficoltà incontrate?
No, ma non è così, nel senso, lo stadio, se non era per la nostra capacità di rilanciare Napoli a livello mondiale, noi l'avremmo chiuso lo stadio San Paolo, poi diventato Maradona. Per fortuna e per capacità politica e per attrazione della città sono arrivate le universiadi a Napoli, abbiamo avuto i soldi e abbiamo sistemato lo stadio, che oggi è un bello stadio considerando che è uno stadio del 50. Sì. Io all'inizio dissi che ero, e lo sono tuttora, anche favorevole alla realizzazione di uno stadio nuovo, però c'è un però che non si è mai verificato, cioè lo stadio nuovo non può fare il comune o la regione o lo Stato con i soldi pubblici, sì, servono ad altro, che già, sì, mancano ospedali, strade e lavoro, là devono essere società. E anzi, all'inizio del mio mandato ci fu un gruppo di imprenditori che presentò un progetto anche con soldi per fare uno stadio nuovo, e per carità, legittimamente, quindi non discuto la scelta, si può condividere o non condividere, la società Calcio Napoli non si mostrò favorevole perché disse che non voleva che altri imprenditori realizzassero lo stadio. Questa, in estrema sintesi, è la verità.
Sindaco, l'ultima per lei, poi la lascio andare perché so che è di fretta. Tra l'altro lei è una delle punte di diamante di Terzo Tempo Calcio che va in onda ogni martedì su Canale 8, quindi davvero è integratissimo e inseritissimo nelle questioni relative al calcio Napoli. Secondo lei quanto è possibile che il Napoli riparta a partire dalla prossima stagione da un progetto che sia coerente e convincente? Perché i nostri radioascoltatori sono estremamente delusi, e anche comprensibile.
Ma questo è un anno di transizione, secondo me, che dobbiamo cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Io sono fiducioso che il Napoli continui un grande progetto. In questo bisogna dare atto al presidente Laurentiis, che ha vinto anche lo scudetto dell'onestà. Quindi lui, da un punto di vista di conti, bilanci, insomma, poi su altre cose non siamo andati d'accordo, come accade in democrazia, ma io sono convinto che dall'anno prossimo si valuterà il Napoli, quindi dall'allenatore che si sceglierà, dal modulo, da cessioni, acquisti. Diciamo, così come l'anno scorso furono tutti perfetti, e il primo perfetto quando si vince è il capo, certo. Quest'anno si rompe un giocattolo, quando si rompe il giocattolo la principale responsabilità se la deve prendere il presidente, perché quindi quest'anno va gestito come transizione, cercando di puntare al quarto posto e fare buona figura in Champions, perché non ci dimentichiamo che quello poi è un mondo a sé, la Champions. È chiaro che vedendo il Napoli adesso sembra impensabile che possa andare lontano, ma può cambiare anche il vento in una partita, perché poi la squadra c'è, e quindi secondo me bisogna crederci. Ma Sarri, un po' più di coraggio, ecco.
Speriamo che sia così, e speriamo di assistere ad una rinascita, una ripresa almeno del Napoli. La ringraziamo per essere stato con noi, grazie davvero.
Buon lavoro, arrivederci.
Buon lavoro a Luigi De Magistris. Mirko, torno da te perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi sulla questione Osimhen. Davvero i nostri radioascoltatori e i tifosi del Napoli per la maggior parte sono delusissimi dal suo forfait di domani. Come giudichi la situazione? Qual è il tuo punto di vista?
Ah, per me adesso è facile fare la polemica su Victor, perché è fuori da troppo tempo e sapevamo che non arrivava in buone condizioni, sapevamo che e comunque lui ha dato tutto e di più per la Nigeria, ha avuto anche dei problemi muscolari, una gastroenterite, quindi non arrivava benissimo. Dico, se non ci fosse stato il Barcellona mercoledì, probabilmente domani Victor Osimhen avrebbe potuto giocare almeno qualche minuto. Visto che c'è il Barcellona, visto che il Napoli lì si gioca non solo lo sfizio di battere il Barcellona, ma qualche residua speranza di andare al Mondiale per Club, perché con tre vittorie in Champions il Napoli è al Mondiale per Club e sarebbe qualcosa di clamoroso, capisco che il Napoli abbia deciso di farlo lavorare tranquillamente, di averlo al 100% o una migliore percentuale possibile col Barcellona. Questo è. Poi capisco i tifosi, capisco che siano arrabbiati perché l'hanno visto un po' assente, senza un po', da troppo tempo. Poi io sono sicuro di una cosa: quando Osimhen scenderà in campo, come sempre, darà il 110%, perché questo è il suo tratto distintivo, e poi si farà pace con i gol, e poi a fine anno ci si saluterà, perché quello è il progetto chiaramente del giocatore e del Napoli, che gli ha concesso una clausola rescissoria da 130 milioni che è assolutamente alla portata dei club che lo vorranno.
Certo, sul suo impegno in campo davvero impossibile creare polemiche. Mirko, proprio in 20 secondi, che partita ti aspetti domani, e secondo te il Napoli riuscirà a vincere contro il Genoa?
Deve vincere, non ci sono assolutamente altri risultati accettabili. Perché il Napoli deve recuperare, deve risalire. La china si era promesso da oggi, da questo momento in poi, un campionato nuovo, perché il Napoli ha tutta la cosa a disposizione, e quindi mi aspetto una buona gara, una buona vittoria del Napoli.
Ti ringraziamo per essere stato con noi, Mirko.
Alla prossima, un piacere.
Grazie a Mirko Calemme, corrispondente dall'Italia per Diario As. Siamo giunti alla conclusione di questa ricchissima puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ma lo sport torna domani ovviamente su Radio Marte, perché c'è una giornata dedicata quasi esclusivamente allo sport. 12:14 Peppe Iannicelli con Marte Sport Show, e poi ovviamente a seguire dalle 15 fino all'ampio post partita partita, alle 14, anzi, fino all'ampio post partita, con voi, con le vostre voci, con i vostri, le vostre riflessioni su quanto visto al Maradona domani, con Gianluca Gifuni in studio, me anche in studio e Dario Sarnataro dallo stadio Diego Armando Maradona. Quindi mi raccomando, seguite la grande giornata di sport su Radio Marte dalle 12 praticamente alle 18 no stop. Detto questo, ringrazio tutti quanti voi che ci avete scritto al 339-666-9990. Purtroppo mi scuso, ma non sono riuscita a leggere tutti i vostri messaggi, ma domani avremo davvero tantissimo tempo per poter recuperare, quindi continuate a seguire Radio Marte. Ringrazio e saluto Vincenzo Russo alla regia per stasera. Ad Emanuela Castagli è tutto, buona musica e buona serata a tutti.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.